Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Gesù Cristo, che in Italia si vede raffigurato come morto sopra la croce, era sulla croce, ma non è sulla croce. Prima di diventare Gesù, è sempre stato e continua ad essere il Figlio di Dio. Gesù è il suo nome da uomo, che quando lui ha preso l'umanità, ha preso il nome Gesù. Che vuol dire? Cosa vuol dire Gesù? La parola.
Dio salva.
Dio salva. Mm-hmm. Quindi Dio il Figlio ha preso l'umanità, rimanendo sempre il Figlio, con il nome Gesù. E poi dopo, quando ha compiuto la salvezza sulla croce, è risuscitato e tornato in cielo. E vi leggo in Giovanni 17 quello che Gesù disse appena prima di andare alla croce, la notte prima, appena prima di essere arrestato. Aveva già stabilito tutto e lui prega al Padre, Giovanni 17, dal versetto 1, e dice: queste cose disse Gesù ai discepoli, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo Figlio, affinché anche il tuo Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Allora, fermiamoci lì a pensare. Gesù sta dichiarando al Padre come Figlio: glorificami tu presso di te con la gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Prima che il mondo esistesse, io ero con te pieno di gloria. Ho lasciato la mia gloria per venire in terra a compiere la missione di offrire la salvezza, comprare la salvezza. Adesso torno da te, glorificami di nuovo con la gloria che già avevo preso di te. Quindi questo non è un uomo, non è un uomo nato 33 anni prima di questo. Lui parla della gloria che lui aveva con il Padre prima che il mondo esistesse. Come Figlio di Dio, Dio divino, che ha preso l'umanità. Tu gli hai dato, dice, pregando al Padre, parla in terza persona di se stesso, tu gli hai dato poteri sopra ogni carne, ogni essere umano, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, non solo vivere per sempre, no? Che conoscono te, il solo vero Dio è Gesù Cristo che tu hai mandato. Quante persone nel mondo cercano la salvezza senza sapere cosa sia, per mezzo di quello che fanno. Ma la vera salvezza è di essere perdonati, riconciliato con Dio, per veramente conoscere Dio. Non essere più buono. Chi conosce Dio cammina diversamente, ma non è quello. Non seguire la religione, ma veramente conoscere Dio. E conoscere Gesù Cristo, il Figlio di Dio, conoscere in un rapporto. Colui che ha creato il mondo, Gesù. Allora Gesù è venuto in terra in forma da uomo, ma ricordate, da quando ha iniziato il suo ministero, si è mostrato di essere Dio incarnato costantemente. Come si è dimostrato di essere Dio incarnato? Facendo i miracoli che nell'Antico Testamento, secoli prima, Dio aveva detto ai profeti di scrivere che Dio, quando sarebbe venuto, avrebbe fatto questi miracoli. E Gesù ha fatto quei miracoli, cose che l'uomo non può fare. Camminare sopra l'acqua, prendere un pochettino di pane e distribuire a migliaia di persone. Cioè, un uomo non può fare quello. Gesù faceva tutti questi miracoli, guarire, risuscitare dalla morte, per mostrare, sono uomo di forma, ma dentro sono Dio. Gesù, mentre era sulla terra, insegnava le verità di Dio. Gli uomini tendono ad inventare le loro religioni, ognuno. Ci sono tanti maestri nel mondo. Gesù criticava chi soprattutto? Chi è che è stato criticato di Gesù? I uomini religiosi, che avevano creato la loro tradizione religiosa. Erano partiti con cose da Dio, ma poi avevano inventato le loro tradizioni, e Gesù ha condannato loro severamente. Ci sono tantissimi maestri. In secondo Timoteo dice che negli ultimi tempi le persone cercheranno maestri a gran numero per prurito di udire. Ognuno cercherà quello che mi piace quello, quello lì mi convince, quello mi convince. Invece, cosa dice il nostro Dio? Non un uomo, ma Gesù, che si è dimostrato Dio, è venuto uno per insegnare la verità, poi è venuto per mostrarsi il Cristo, Dio incarnato, e poi è venuto per andare alla croce. E noi vogliamo trovare l'Evangelo di Marco. Stasera voglio vedere la prima parte di quello, l'Evangelo di Marco, e vogliamo seguire questo avvenimento, vedere cosa vediamo di Gesù. Allora, un po' di contesto. Gesù era già molto conosciuto. Certo, un uomo che viene e fa miracoli che nessuno aveva mai fatto nella storia del mondo, guariva a destra e a sinistra, ha moltiplicato pane, e insegnava come nessun uomo aveva mai insegnato, e la gente capiva, chi è questo? Lui, da Dio quello, sicuramente è da Dio. Era molto conosciuto, certamente le persone volevano anche i suoi miracoli, no? Guarigioni miracolosi. La gente che non aveva nessuna speranza per una guarigione venivano guariti come niente da Gesù. E Gesù torna a Capernaum, sul mare di Galilea, dove aveva un po' fatto il capoluogo. E leggo Marco 2 dall'inizio, i primi due versetti. Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Quindi, immaginate, è in casa, non è casa sua, non aveva una casa. Una volta è andata a casa di Pietro a Capernaum, quindi forse era quello, c'era la suocera, se ricordate. Ma si trova in questa casa dove era ospitato, e c'era una folla così grande che non si poteva entrare anche fuori la porta, una folla immensa, che perché lui volevano ascoltare, e qui non stava guarendo, stava insegnando, annunciava loro la parola, spiegava la parola di Dio come nessun uomo ha mai spiegato in modo chiaro, e la gente stava lì, questa grande folla riempiva ogni angolo della casa. Immagino una scena qui, e 50-60 persone in questa stanza, poi nell'ingresso, poi fuori le porte, cioè così, non si poteva passare. Era stato più volte in Capernaum, aveva fatto tanti miracoli lì, quindi appena arriva, c'è Gesù, e subito la gente viene per ascoltarlo, anche per vedere i miracoli, ma anche per ascoltarlo. E arrivano degli uomini, e quello che vediamo qui è quello che Dio vuole da noi. Cos'è? Fede. Non vuole opere, vuole fede. che crediamo in Lui. E la scena lui in casa, la porta è di là, tanta gente fra lui e la porta, non si arriva in nessun modo. Allora versetto 3. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da quattro uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Allora, voglio fermarmi, perché la società di allora era molto diversa dalla società di oggi. Un uomo paralizzato oggi, diciamo con le gambe, ma le braccia funzionano, cosa avrà quasi? Sicuramente cosa avrà? Carrozzina, no? Sedia a rotella. Le strade e i marciapiedi nostri non sono ghiaia o terra con buchi, sono asfaltati, ok? Quindi non è difficile o andare o viene spinto. Tu vedi persone spesso fuori, tu vedi le anziane con i loro badanti fuori in carrozzina e tu vedi i badanti tutti i pomeriggi portano fuori per fare un giro. E non è neanche tanto difficile. Ci sono bagni per disabili, c'è sollevatori, c'è tutto quello che serve per rendere la vita ragionevole. All'epoca non esistevano tutte queste cose, non c'erano carrozzine, non c'erano le strade asfaltate, non c'erano tutto questo, non c'erano bagni per disabili. Quindi la vita per un paralitico era una vita pesante, pesante. Come dico, noi abbiamo avuto persone in carrozzine, anche qui in casa, varie, è venuta una signora con una carrozzina elettrica, che lei non poteva stare in piedi o niente, però questa carrozzina poteva farla stare in piedi, se le era legata, e stare in piedi verticale, cioè poteva fare tutto, no? Con pochi movimenti poteva gestire tutto. Ma all'epoca non c'era nulla di questo, era una vita dove se eri benedetto con famiglia che ti amava, ti alzavano e ti portavano nel piazza, ti mettevano giù la mattina, ti lasciavano lì tutto il giorno, per fare elemosine, guadagnare qualcosa per la famiglia che serviva, e la sera venivano dopo il loro lavoro e ti portavano a casa. Non potevi andare in bagno, cioè potevi andare ma addosso, non potevo spostarti. Era una vita brutta, anche in casa, in tutti i sensi. Quindi era un peso molto grande. E arrivano questi uomini, quattro portavano lui. Allora non si sa quanto era grande questo uomo, era un uomo. E portare un uomo, e non so quanto distante, ma non era 20 metri, forse chilometri, lo portavano dove c'era Gesù. E cosa vedo lì? Quattro uomini portano questo. Che cuore avevano per lui? Si può presumere. Avevano amore. Cioè, scusami, portano questo uomo perché Gesù era famoso ormai, era conosciuto. E loro sapevano, a livello medico non c'è nessuna cura, neanche per sogno, però Gesù può fare miracoli. Ha già guarito dei paralitici. Portiamolo, portiamolo. E io vedo, ma vedo amore e vedo fede. Gesù ha già guarito altri, può guarire il nostro amico o parente, quello che era. E quindi loro scoprono che c'è Gesù, prendono, andiamo, andiamo, c'è Gesù, e portano questo uomo, lettuccio, quattro angoli, quattro uomini, arrivano lì e c'è questa folla e non è possibile. Non è possibile. Allora, a quel punto devono valutare se guardavano al valore o guardano al costo. Ogni cosa nella vita ha un valore, piccolo o grande, dipende cos'è la cosa, e ogni cosa ha un costo. E di solito le cose di più grande valore hanno un costo più alto. Se io guardo per primo al costo, proseguo quando il costo è alto o rinuncio? Se guardo per primo al costo, rinuncio, oh no, ma è impossibile, ma come si fa, ma non si può fare. Se io guardo al valore, se guardo al valore, dicono: questo vale la pena, il nostro caro amico, il nostro parente, quello che era, vogliamo che sia guarito, ci aggrava la sua condizione, grande amore. E quel Gesù, lui può guarire, nessun uomo, ma lui sì. E così come facciamo? Non si arriva, ma dalla finestra vedevano dove è Gesù. Quindi loro, a qualche punto era una scala, spesso nelle case, e loro vanno su e c'era un tipo di tetto che lavorando potevano scoperchiare. E loro fanno quello, era sotto, davanti a quella finestra, quindi qui c'è il posto. E lì hanno scoperchiato un buco quanto grande per poter lasciare giù un uomo. Non era un buco, era una bella apertura. E poi avevano corde o qualcosa, hanno calato giù l'uomo davanti a Gesù. Dal soffitto, Gesù sta insegnando, arriva questo uomo. Tutti hanno notato, poi avevano sentito vedere aprirsi il soffitto. E allora, a quel punto, mostrando grande fede, grande impegno, guardando il valore più che l'ostacolo, il costo, dicevano: non importa quanto difficile è, sicuramente, scusami, se loro distruggono il tetto di una casa, tocca a chi riparare? Tocca a loro. Quindi si stavano portando avanti un impegno, se non un debito. Però valeva la pena. E così Gesù, cosa succede? Versetto 5. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora, notate, evidentemente non avevano detto niente. Avevano lasciato calare questo uomo davanti a Gesù. Gesù, vedendo la loro fede, fede dentro, come vedeva la loro fede, Simone? Fede è una cosa dentro. Dice, vedendo la loro fede, come ha visto la loro fede? Alice,
sapendo il costo che gli faceva portare quell'uomo lì,
vedendo il loro impegno, hanno capito: questi uomini hanno fede che posso curare il loro amico o parente, quello che era. Ma Gesù non guarisce l'uomo. Ricordate, essere paralizzato in quell'epoca era terribile, ma non guarisce l'uomo. Fa qualcosa di più grande che guarire. Perdona i suoi peccati. Perché Gesù sapeva, e Dio sa tutto, che questo uomo, come noi tutti, era un peccatore. Non gli dà il dono per cui era venuto. Era venuto, si può presumere, per essere guarito. Gli fa qualcosa di molto più grande. Pensateci. Quell'uomo davanti a sé aveva la morte fisica. Prima o poi sarebbe morto, anche se era giovane, vecchio, non importa. Davanti a sé. E dopo la morte, in Ebrei 9:27 è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola. È stabilito da Dio. Gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò c'è il giudizio. E Gesù sapeva: questo uomo ha davanti a sé la morte fisica, si troverà davanti al giudizio, lui è pieno di suo peccato. Viene condannato, verrà condannato, mandato lontano da Dio, in tormento. E così il dono più grande, perché un uomo pieno di buona salute, magari questo uomo forse aveva un fratello, un gemello, stessa età, buona salute, però se uno muore e passa l'eternità in tormento, che importa avere 80 anni sulla terra di buona salute? Che importa? E quindi Gesù dà il dono più grande in assoluto. Perdona quell'uomo dai suoi peccati, in modo che viene riconciliato con Dio quel giorno, in modo che ha l'eternità con Dio. Questo è il cuore di Gesù. L'uomo è venuto per un dono umanamente grande. Ha detto: no, io ti do un dono molto più grande di quello che stai cercando. molto più grande. Però l'uomo era ancora paralizzato. Era perdonato, ma era ancora paralizzato, steso su quel letto. Allora, domanda, pensate. Era visibile, fisicamente visibile, che quell'uomo era perdonato? No, non è una cosa che vedi. Riguarda la tua condizione davanti a Dio, ma non è visibile. No, non era visibile. Allora, come poteva quell'uomo e anche tutti gli altri capire che Gesù può perdonare? Perché, questo è importante, la Bibbia ci insegna che solo Dio può perdonare. Perché i peccati sono contro chi? Sono contro Dio. Solo Dio può perdonare. E quindi qui c'è quello che le persone credevano, che Gesù fosse uomo. Capivano che è un uomo da Dio, può fare cose che nessun uomo può fare. Eppure è un uomo, secondo loro. E un uomo non può perdonare i peccati. Solo Dio. E lì c'erano degli uomini religiosi che conoscevano bene la Bibbia, sapevano che la Bibbia insegna che solo Dio può perdonare il peccato. E cosa fanno questi uomini? Versetti 6 e 7. Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Allora, notate, dicevano questo ad alta voce, cosa dice? Ragionavano in cuor loro. Quello è alta voce? No, non era una cosa che dicevano, però dentro di loro pensavano questo. E umanamente parlando, è vero che solo Dio può perdonare i peccati. Però, attenzione, questi erano scribi. Scribi vuol dire gli uomini esperti nelle scritture, conoscevano la Bibbia, conoscevano le profezie che Dio sarebbe venuto in terra in forma di uomo compiendo questi miracoli che Gesù aveva compiuto. Magari una persona semplice no, ma questi uomini conoscevano le scritture e conoscevano le profezie e conoscevano che Dio sarebbe venuto in terra compiendo quei miracoli che Gesù aveva compiuto in questi ultimi mesi o un anno. E così sapevano, lui è Dio. Quindi la loro posizione era dovuta al loro odio di Gesù. Odiavano Gesù. Ma qui vediamo una cosa, vediamo adesso, versetto 8, che Gesù si dimostra la sua divinità a loro. Versetto 8. Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Loro non hanno detto nulla. Ma Gesù leggeva i loro pensieri, una cosa che l'uomo non può fare, mostrandosi di essere Dio. E sta dicendo: perché? Perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Voi sapete chi sono? Voi avete visto le prove che ho fatto? Voi conoscete le scritture? Conoscete le profezie che ho dato io, mio spirito, ho parlato ai profeti secoli fa? E voi sapete tutto questo, perché ragionate così? E poi dichiara, versetto 9, che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Allora, in che senso? Lui dice: va bene, mi abbasso al vostro livello. Voi dite che sono un falso. Allora, se sono falso e voglio ingannare la gente, cosa è più facile dire senza essere scoperto? I tuoi peccati sono perdonati? Oppure alzati, prendi il tuo letto e cammina? Se sono un falso, non si può vedere il perdono. Chiunque può dire: tu sei perdonato. non è vero, ma non si può verificare. Invece, se un falso dicesse ad un paralitico, alzati, sii guarito, cammina, prendi il tuo letto. Se un falso, un uomo, dice quello a un uomo paralitico, cosa succede? Niente. E tutta la gente dice, ma tu sei un falso. Quindi Gesù dice, ok, volete vedermi come falso? Cosa è più facile? Cosa non si può verificare? Il perdono. Invece se uno dicesse, alzati ad un paralitico e cammina, quello un uomo non può fare. E poi dichiara in versetto 10, ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Notate, prima lui mette davanti a questi scribi, che cosa è più facile? Chiunque può dire i tuoi peccati sono perdonati, non si può verificare quello. Ma se uno dice ti guarisco, lì un falso non può fare. Quindi io faccio quello affinché sappiate che io ho l'autorità di perdonare. Faccio un miracolo che l'uomo non può fare. Così saprete che posso fare anche, posso anche perdonare. E così ordina all'uomo, sta parlando con loro e poi si rivolge al paralitico, sta parlando, allora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di perdonare i peccati in terra, e poi si rivolge al paralitico e dice, ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Allora tutti, adesso cosa farà? E quel paralitico che avevano portato, lasciato passare dal soffitto, subito si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti. E tutti erano stupiti e glorificavano Dio, dicendo non abbiamo mai visto nulla di simile, ma neanche oggi. Gesù faceva miracoli con una parola, come niente, perché è Dio. E la gente così capivano, allora egli ha il potere anche di perdonare i peccati, che è la dose più grande. Allora, questo uomo è venuto, portato dai suoi amici, probabilmente o parenti, per ricevere, non ha chiesto, ma si presume, guarigione. Non ha neanche chiesto, l'hanno portato, messo davanti a Gesù, ma Gesù, vedendo la loro fede, ha detto, io ti do il dono più grande di tutti i doni, perdono i tuoi peccati. Perché la guarigione fisica ti dura alcuni anni, poi morirai, ma senza il perdono ti troverai davanti al giudizio non preparato, io ti perdono, così avrai l'eternità con Dio. Ma poi, per mostrare a questi uomini religiosi che chi è lui, che bestemmia, solo Dio può perdonare i peccati, e lui effettivamente avevano ragione, l'uomo non può perdonare i peccati, ma Gesù sì, perché Gesù è Dio. Allora qui una domanda, che cosa cerchiamo noi da Dio? Soprattutto, grazie a Dio, nel Padre nostro Gesù ci insegna che possiamo chiedere anche il nostro pane quotidiano. Però se notate, quello è una cosa nella preghiera, se posso dire, è la parte più piccola. Quindi valido, ma è la parte più piccola. Noi chiediamo la parte più grande? Noi chiediamo la parte più grande? In Filippesi 1, 9 ad 11, in Colossesi 1, 9 ad 11, cos'è la preghiera? Cosa prega Paolo per i filippesi, i credenti, Filippi che amava tantissimo. E notate, non prega per cura fisica. Lui dice, leggo Filippesi 1:9, e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Il giorno di Cristo, il giorno che Gesù ritornerà. Tutto quello che facciamo qui sarà lasciato, dimenticato, ma Lui prega che possiamo vivere in modo di scegliere le cose eccellenti per essere puri e senza macchia, ripieni di frutti di giustizia. Che quando Gesù arriva avremo una vita piena di frutti per Lui. In Colossesi 1:9-11, una preghiera che Paolo fa per quei credenti. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni dalla conoscenza della Sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. E mi fermo lì. Paolo pregava per le cose più grandi. Cosa preghiamo noi? Cosa cerchiamo da Dio? Solo di farcela oggi? Solo di superare le difficoltà di oggi? Che è valido, è valido. Ma voglio pregare molto di più. Non voglio pregare, aiutami a arrivare alla sera. No, aiutami ad avere una vita che porta frutto, che dura per l'eternità. Se no, tutto quello che faccio qui viene lasciato. Se io sono mega bravo, organizzato e compio tante cose terrene e pratiche, ma non porto frutto spirituale, muoio e lascio tutto e non ho niente. Invece qui vediamo preghiere di portare frutto. In Giovanni 15 Gesù parlava di come dimorare in Lui per portare frutto, per avere gioia completa. Gioia perché tu sai che io lascerò questa vita e mi troverò con Dio e ho da presentare a Dio. La mia vita ha senso. Quindi Gesù è venuto non per risolvere i nostri problemi, ci dà la sua grazia nei problemi per sostenerci, che differenza fa? Assolutamente grande, grande. Ma Gesù è venuto per salvarci dai nostri peccati, per farci essere in rapporto con Dio. La vera vita eterna, abbiamo letto in Giovanni 17, è conoscere Dio. Personalmente, non sapere di Dio, non cercare di ubbidire ai comandamenti di Dio, no, conoscere Dio, essere in rapporto con Dio, il Creatore. Quindi prego che, leggendo l'Evangelo e a tutta la Bibbia, che vedremo il cuore di Dio. Questo uomo non ha chiesto il perdono. Onestamente non ha chiesto niente, aveva fede, però si presume che sarebbe venuto per guarigione. Ma Gesù ha fatto qualcosa di infinitamente più grande a lui. Ha dato lui la guarigione spirituale. Poi ha anche guarito lui fisicamente. E io prego che noi giorno per giorno cercheremo più di Cristo. Che noi, Signore, curami oggi, ma soprattutto fammi conoscerti. Cos'è la vita eterna? Conoscere il Padre, conoscere il Figlio. E prego che possiamo uscire di qua dicendo, Signore, io voglio più di te, perché tu sei la vita. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la verità. Gesù è la via. Gesù è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vogliamo pregare. Padre, voglio ringraziarti che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, pieno di gloria, prima della fondazione del mondo. Ha preso l'umanità per poter compiere la salvezza. Oh Padre, aiutaci a non essere presi con tutte le faccende, le situazioni della vita. Dobbiamo vivere qui, dobbiamo curare le cose pratiche, ma aiutaci a contare bene i nostri giorni per vedere l'eternità, per avere un cuore saggio, per investire in quello che dura, non quello che sarà perso per sempre. Grazie per il cuore di Cristo che era disposto a prendere l'umanità, ma molto di peggio, era disposto a caricarsi dei miei peccati, dei peccati di tutti coloro che vanno a Lui per la salvezza. Si è caricato dalla loro colpa, ha subito la tua ira che era destinato a loro, ha preso Lui in modo che in Lui c'è pieno perdono. Aiutaci a vedere più il tuo cuore in Gesù Cristo, ti prego. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.